La meditazione di oggi allora sarà su quella che è stata la vicenda di Naaman il Siro, che noi lo conosciamo anche dalle pagine del Vangelo, quando Gesù ovviamente dice c'erano, anzi saremo proprio vicini a queste pagine, le ascolteremo penso tra qualche tempo, in cui Gesù proprio rivolgendosi a quei farisei che continuamente gli puntavano il dito e dicevano, beh, c'erano tanti lebbrosi ai tempi di Eliseo profeta, ma nessuno fu sanato se non Naaman il Siro. E allora è giusto anche comprendere chi è questo personaggio. E il brano che mediteremo questa sera è tratto dal secondo libro dei Re 5, 1:19. Naaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, estimato perché per suo mezzo il signore aveva concesso la vittoria agli aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una giovinetta che era finita al servizio della moglie di Naaman. Essa disse alla padrona: Se il mio signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lepra. Naaman andò a riferire al suo signore: La giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: Vacci, io invierò una lettera al re di Israele. Quegli partì, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 vestiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: Ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lepra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti, dicendo: Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: Perché ti sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: Va, bagnati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito. Naaman si sdegnò e se ne andò protestando: Ecco, io pensavo, certo verrà fuori, si fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la lepra. Forse Labana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: Bagnati e sarai guarito. Egli allora scese e si lavò nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto. Egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e si presentò a lui dicendo: Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Ora accetta un dono dal tuo servo. Quegli disse: Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: Se no, almeno sia permesso al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne portano 2 muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia il Signore perdoni il tuo servo, se quando il mio signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio, e se anche io mi prostro nel tempio di Rimmon durante la sua adorazione nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quegli disse: Vai in pace. Partì da lui e fece un bel tratto di strada. Ecco allora, quello che abbiamo ascoltato è la storia di questo Naaman, che era un alto funzionario regale. Aveva una vasta autorità ed era autorevole presso la corte, quindi è un uomo a cui non manca niente. Ha la carriera, ha gli onori, ha il valore perché viene chiamato prode, Però in tutta questa carriera che va a gonfie vele scatta l'imprevisto. L'uomo Prode era lebbroso. È una disgrazia. Lo sappiamo già perché abbiamo sentito tante volte parlare della lebbra all'interno della Sacra Scrittura e equivale alla morte sociale all'interno della Scrittura, l'isolamento e la perdita di tutti i progetti e la fine di ogni speranza e di ogni futuro per questo uomo che sicuramente avrà avuto grandi progetti per il suo futuro. In questa disgrazia di Naaman la possiamo comprendere molto bene, soprattutto in questo periodo. Purtroppo coloro che sono soggetti alla quarantena si sentono isolati, staccati dal mondo, come se tutto ti crolla addosso. Quindi possiamo comprendere veramente la grande sofferenza di Naaman. E la scrittura va ancora a ricalcare e a rivangare ancora peggio, perché dice che Naaman non riusciva da solo a trovare una cura. Quindi la disperazione è ancora più totale, oltre che sei isolato e tu cerchi di venirne fuori, ma ti senti preso da un vortice senza fine. Cioè tutto è perso, non c'è più soluzione a questo abisso, oramai per Naaman è la fine. Arriva però l'inaspettato. Il testo dice che bande aramee facevano un po' di scorrerie nella terra di Israele e avevano portato a casa una giovane, una schiava. E questa schiava era al servizio della moglie di Naaman. Beh, qui iniziamo a vedere come la provvidenza di Dio a volte anche nella nostra vita semina qualche seme all'interno, che poi ora non comprendiamo, ma alla fine poi tutto viene a tracciare quel filo rosso della nostra storia. E per Naaman questa giovinetta sarà proprio essenziale nella sua storia, sarà proprio centrale per la sua liberazione. E questa giovane era una schiava. E quindi possiamo immaginare una schiava di guerra, zitta e mosca, devi lavorare e basta, non aveva nessun diritto, figurarsi di parola. E quindi il testo sottolinea proprio questo atto di coraggio di questa schiava che va dalla moglie di Naaman, presso la quale era al servizio, e gli rivolge la parola. Ecco, si sottolinea il coraggio di una giovane che nasce dalla profonda compassione e carità per il suo padrone. Ecco, normalmente una schiava, vedere il padrone che sta soffrendo o che è quasi moribondo, beh, a Roma si dice che vada a morire ammazzato, cioè finalmente, meno male. Per lei no, è interessante lo sguardo di questa giovane, di questa schiava, ci insegna molto a quello che è l'amore radicale che Gesù stesso nel Vangelo raccomanda. Amate e pregate soprattutto per i vostri nemici, perché c'è facile amare quelli che vi vogliono bene. Fanno così anche i pagani, fanno così chiunque, ma amare i nemici no, è quell'amore radicale che raccomanda. E in questa giovinetta già c'è questo primo accenno di un amore totale. Si vede come Naaman immediatamente dà ascolto, sia alla moglie sia a lui, perché la moglie lo riferisce al marito e il marito va dal re a dire: guarda, questa giovane ha detto così. Fanno fede perché riconoscono quell'atto d'amore in questa donna. E il re a sua volta dà credito, fa una lettera. Però chiaramente inizia a spedire 10 sicli d'argento, diamogli 10 vestiti, perché non c'era buon sangue tra Aram e Israele. Abbiamo appena detto, hanno tirato una schiava da parte di Israele, vuol dire che facevano razzie, erano un po' dei lanzichenecchi all'interno del territorio di Israele. Quindi vediamo che un po', diciamo un po' la vergogna di presentarsi davanti al re di Israele, con che faccia. Ed ecco che Naaman parte con la lettera del re di Aram verso il re di Israele. E qui inizia in questo percorso di salvezza due incomprensioni. La prima incomprensione è quella tra Naaman e il re di Israele. Si presenta, gli dà la lettera, il re legge e si straccia le vesti. Stracciarsi le vesti lo conosciamo molto bene da Caifa, il Venerdì Santo, perché quando Gesù dice io sono il figlio di Dio, si stracciò le vesti e dice questo bestemmia. Era il modo con cui si manifestava l'atto della bestemmia, mi straccio le vesti, abbiamo distrutto qualcosa, si è rotto un rapporto con la bestemmia. E in cosa consisteva la bestemmia? Il re di Aram aveva scritto, ecco ti mando Naaman, guariscilo. Ma noi sappiamo molto bene che cosa voleva dire la lebbra per il popolo di Israele. Era vista come una malattia che veniva inviata a causa di un peccato. Si diceva, quella è la conseguenza, perché era quella che viene chiamata la teologia martirologica, quella del peccato. Al peccato corrisponde una colpa e allora punizione. E quindi la lebbra è quella che segna visibilmente il fatto che quella persona o qualcuno dei suoi ha commesso un peccato. E quindi il re di Israele dice: chi è che può redimere i peccati? Dio solo. Dio solo può togliere la lebbra. Solo lui può salvarlo e può liberarlo dalla sua colpa. Come osa venire a me? E beh, è un po' un'idolatria. E qui chiaramente, non correndo buon sangue, lui dice subito: mi si chiede di sostituirmi a Dio, eccolo, li vogliono prendermi in castagna e vogliono ingannarmi. Così hanno pretesti poi per accusarmi e dire il re è un eretico, il re è un bestemmiatore. E qual era la pena del bestemmiatore nel popolo di Israele? La lapidazione. Ci ricordiamo quando con Mosè venivano tirati fuori alcuni dall'accampamento e lapidati all'istante, perché così era la Torah. E il re sente che dice: questo qua non è che adesso gioca sulla mia vita in modo tale che mi toglie di mezzo e si piglia il regno. Interviene Eliseo, sente dire che il re si era stracciato le vesti e lui dice: fermi tutti, calmini. Eliseo dice: respiriamo tutti. Rifletti, caro re, perché non lo mandi da me? Hai un profeta. E sappiamo che già con Elia il re e il profeta non andavano mai d'accordo, quindi il re proprio non ci aveva manco pensato al profeta, proprio perché anche lì erano i ferri corti, sicuramente, come sempre. E Eliseo manda a dire al re facendo una sottile ironia. Dice: così lui, Naaman, saprà che c'è un profeta, qualcuno che manifesta e che diventa segno della parola di Dio, del fatto che Dio parla ancora al suo popolo. Ma in realtà diventa anche una leggera ironia verso il re a dire: così anche tu lo sai che hai un profeta. Cioè, così almeno ti ricordi anche che ci sono io qua, che Dio parla al tuo popolo ancora. Perché tante volte tu, caro re, ti senti un po' magari superiore e ti dimentichi, abbiamo visto settimana scorsa con Golia, che Saul si dimenticava un po' del fatto che il popolo di Israele sia re, ma è condotto da Dio. È lui il Dio con noi, il Dio che cammina alla testa dell'esercito di Israele, che cammina alla testa del popolo. Il re è un suo messaggero, il re è il figlio, si dice, di Dio, secondo la tradizione giudaica. Ma Dio è colui che tiene in mano tutto, che tiene in mano le sorti del popolo. E qui però, per comprendere bene adesso il compito che verrà affidato ad Eliseo, bisogna comprendere bene che cos'è il profeta, chi è il profeta. Allora, noi il profeta, forse più volte l'abbiamo già detto, lo vediamo come il postino di Maria De Filippi, che viene a suonare al campanello e ti dice: è lei per caso quello a cui Dio mi manda? Allora ti fa le domande: benissimo, questo è un messaggio per lei, non è quello il profeta. Il profeta innanzitutto è colui che fa esperienza della parola di Dio sulla propria vita. In Osea questo è molto chiaro, quando gli farà sposare la prostituta, è un esempio che Dio fa per far comprendere l'azione di Dio. Sposa la prostituta perché pure io, Dio, mi prendo il popolo, che è una gran prostituta, perché si prostituisce con tutti gli idoli e tutti i popoli, ma io l'ho sempre amato. E tu, Osea, ne fai esperienza per primo di questo amore totale, di questa pazienza che io ho verso la debolezza di Israele, verso la debolezza del popolo. E poi che cosa fa il profeta dopo aver sperimentato la parola di Dio? La condivide, perché è chiaro che Dio poi gli chiede questo: condividi ciò che tu hai sperimentato. È chiaro che diventa una parola pronunciata con molta più forza, perché diventa una testimonianza di vita del profeta. E per questo, avendo fatto esperienza della parola di Dio, sa vedere al di là, sa vedere più lontano degli altri. E in Geremia quello è chiaro nel ramo di mandorlo, che tutti vedono il ramo di mandorlo, ma lui vede il Signore che veglia perché gioca su quel verbo del vegliare, che vuol dire anche mandorlo, ha le stesse consonanti. E quindi il profeta vede con l'occhio di Dio, sa vedere come vede Dio e cerca di far vedere gli altri alla stessa maniera. Ma sappiamo che il profeta mai nel popolo viene considerato, e quindi è un esempio. Scatta però il problema. perché arriva davanti alla porta di Eliseo e lui mica gli apre, gli manda un messaggero incontro prima ancora che arrivi lì davanti e gli dice: vai al fiume Giordano e bagnati. Noi diciamo: ma scusa un attimo, sta povera giovane di Israele ha manifestato tutta la compassione, la pietà davanti al suo aguzzino, possiamo dire tra virgolette, perché era il suo padrone e l'era schiava, per salvarlo. Eliseo non se lo fida proprio, non va neanche incontro a lui, non gli parla direttamente, ma gli manda un messaggero, come se non lo vuole incontrare. Come comprendere questo atteggiamento strano del profeta? Beh, innanzitutto considerare che Naaman è lebbroso. E quindi sappiamo che se uno va in contatto per la legge della Torah con qualcuno che è infettato, con qualcuno che ha la lebbra, diventa impuro lui stesso. E Eliseo lo sa molto bene, è un pio giudeo, è osservante della Torah, e con questo l'autore di Re vuole dire che Eliseo è un uomo di Dio, è uno che osserva la parola di Dio, è obbediente. Quella è la legge di Dio, non ti devi avvicinare, io lo dimostro in questo atto. Però mi prendo cura, perché comunque la mia parola gliela trasmetto attraverso qualcun altro. E in secondo, anche Eliseo sembra mettere in questa dimostrazione alla prova la fede di Naaman. E la guarigione, e questo nel Nuovo Testamento è chiaro, è sempre legato alla fede della persona. E la fede si manifesta nell'ascolto della parola di Dio, ma anche nella messa in pratica, quindi nell'obbedienza alla parola. Io sono stato obbediente, Eliseo, perché la legge di Mosè mi dice questo. Tu, Naaman, sei capace di essere obbediente alla parola di Dio? Ti fidi ciecamente di quello che ti dico? Ed è quello che San Paolo chiama l'ipakoè, come il superascolto, hyper sopra l'ascolto. C'è un ascolto che non rimane solo una voce, che diciamo bello, belle parole, ma diventa azione. E in questo, nel Nuovo Testamento, eclatante è Giuseppe. San Giuseppe continuamente non parla mai, ma agisce, si mette in cammino, si alza e fa secondo quella che è la parola di Dio. Chiaramente, Anaman, come qualsiasi ognuno di noi, gli scattano i 5 minuti. È perché dice: ma che vergogna. Cioè, adesso, ma che razza di profeta è? Io sono venuto apposta perché questo mi chiama e non si fa neanche vedere davanti a me. E poi dico: vai a bagnarti nel fiume. Ma quanti fiumi ci abbiamo lì a Damasco e in Siria? Ma devo venire fino a qua per bagnarmi nel fiume? Naaman dice: beh, magari sai, Eliseo, avendo già la sua età, magari un pochettino, anche andato un po' fuori di testa. Si gira indietro e se ne va. Adirato, basta, non ne voglio più sapere. Guarda, veramente questi israeliti tra il re e l'altro, boh, mi hanno fatto arrabbiare. Abbiamo sempre un intervento dei servi. Ecco, la bellezza di questo testo è che i servi fanno la differenza. Coloro che servono, e qui il linguaggio neotestamentario, colui che serve. Ecco, ci dice da che parte Dio sta, dove sta Dio, che sta da quelli più piccoli, da quelli più umili, da quelli che si sanno fare piccoli davanti a lui. I piccoli hanno la chiave del regno di Dio, ce lo dimostra il testo. E cosa gli dicono i servi? Caro Naaman, respira di nuovo un'altra volta, perché qui sei troppo agitato. Comprendiamo cosa ti ha detto. Tu sei abituato a tante robe grosse, no? Perché sei un prode. E vabbè, se ti avesse chiesto qualcosa di grande per farti vedere, immediatamente saresti andato. Qualcosa di eclatante. Ma ti ha chiesto di bagnarti nel fiume. Lei dice: ma ragiona un attimino, una cosa più semplice di così. Vai! Che problema c'è? Per fortuna che Naaman, per la seconda volta, dà retta a questi piccoli. Dà retta a coloro che hanno in mano la sapienza di Dio, che comprendono il significato profondo di quella parola. E Naaman va. Si bagna per 7 volte nel fiume. E questo ci dimostra, questo abbassarsi, questo scendere, come per incontrare il dono di Dio è necessario abbassarsi, è necessario scendere al suo livello, perché Dio per primo è sceso al nostro livello. Quando San Paolo parla di kenosi, parla di annientamento. Assunse la condizione umana. È venuto lì a farsi prossimo, in prossimità di noi. E con questo abbassamento la fede di Naaman rinasce e scopre per perché tutte quelle cose all'inizio dicevano funzionava bene? Perché aveva tutte quelle cose? Perché gli erano state date da questo Dio che lui non conosceva e che ora ha conosciuto il volto attraverso questa vicenda triste, ma che si compie con un lieto fine. Naaman è ritrovato. E quindi la guarigione non tocca tanto l'aspetto fisico, anche, vabbè, la pelle gli diventa come quella di un giovane, ma tocca soprattutto l'aspetto interiore. Si aprono gli occhi. Lui dice: ora ho conosciuto davanti a Eliseo che non c'è altro Dio che qua, in Israele, questo è il vero Dio. Colui che mi ha guidato fino adesso mi ha dato la prova della verità della sua parola. Però è chiaro che Naaman fa un po' come noi, cioè lì con la mano sul portafoglio dire: posso fare un'offerta? Perché chiaramente noi davanti al rapporto con Dio abbiamo sempre quella cosa di sentirci inadeguati e proprio per questo non ci mettiamo a braccia aperte e dire: Signore, come fa Eliseo, io sono strumento nelle tue mani. Ma siamo sempre lì a dire: devo corrispondere. Adesso, Signore, cosa ti do? Non lo so, aspetta un po' che cerco. Come se i doni di Dio noi li dobbiamo pagare. Ma l'amore di Dio è gratuito, l'amore di Dio è immeritato ed è iniziativa gratuita sua. E Eliseo glielo fa comprendere, a dire: io sono solo stato strumento di quella misericordia, a me non spetta nulla, servo inutile, dice il Vangelo, servo che ha fatto il suo dovere, punto. Mi sono messo nella mia piccolezza a dare ascolto a Dio e questo ascolto mi ha portato a fare grandi cose, ma perché lui le ha fatte, non perché c'ero io. Io e Eliseo non c'entro niente. Oggi ci sono, domani magari non ci sono più, ma Dio è eterno, lui rimane sempre. Affidati a questa misericordia. Sarà impossibile per noi corrispondere a questo amore totalmente. Rimani a bocca aperta, Naaman. Corrispondi con la tua fede a questo Dio, attaccati a lui. E Naaman allora fa una richiesta strana, ma molto interessante. Allora, senti, visto che non vuoi niente, lascia però che io porti a casa un po' di terra. Da questa parte voglio portare a casa tanta terra quanto questi due muli possono portare. Ed è interessante come Naaman in questo gesto porta a casa il dono di quella terra promessa che finalmente ha trovato. Non è la terra materiale, ma quella promessa di Dio che finalmente ha aperto gli occhi, ha compreso la grandezza dell'amore di Dio, che non sono gli onori, ma Dio l'unico tesoro, l'unico vero bene per cui vale la pena vivere. E dice: d'ora in poi io farò culto solo a lui, la mia fede sarà rivolta a Dio di Israele. E la risposta di Eliseo sarà: vai in pace. Ecco, questa è un'indicazione proprio di dire: prosegui in quella via di bene che hai toccato, perché è facile, e noi siamo sempre romantici, quando c'è la cosa di Dio che ci tocca il cuore, la parola di Dio, siamo tutti devoti. Ma poi, come si dice, è la ricaduta di questa parola sulla nostra vita. Non è tanto il momento bello di stupore, di grandezza, ma è la perseveranza dopo. Vai in pace vuol dire: figlio mio, adesso il cammino è lungo. Fece tanta strada, è finita la pericope di oggi. Ha fatto un lungo tratto e così è nella nostra vita. Quel dono di Dio va coltivato e va visto poi nella ricaduta sulla vita quotidiana. E allora ecco i tre insegnamenti che dà per la nostra fede il testo di oggi. Innanzitutto ci invita all'importanza dell'essenzialità, riconoscere il fatto che la vita qui è passeggera. Beh, oramai l'abbiamo visto in quasi tutti i testi, questo aspetto, del fatto che se l'uomo si attacca troppo a quella gloria, agli onori terreni, impazzisce. Alla fine, come Saul, settimana scorsa, che viene rigettato. Perché oramai ha iniziato a ragionare non più secondo Dio, ma secondo gli uomini e si trova perso. Non perché Dio alla fine non lo vuole più, ma perché lui non sa più dove sta Dio. Alla fine si è perso, si trova vuoto, si sente senza senso. E se Naaman non fosse arrivato a questo punto poi di attaccamento a Dio, si sarebbe buttato nel fiume e basta. Perché veramente uno che non ha il radicamento nella roccia che è Dio, come suo essenziale, come suo unico vero bene, è la disperazione. Non c'è più niente, non ho più nessuna cosa da aggrapparmi, perché tutto passa. Anche la giovinezza passa, l'età passa, la forza non è più quella. È difficile se si attacca solo alla materialità. Attaccarsi alla roccia che è Dio, invece, è arrivare a scoprire, aprire gli occhi su quella grande saggezza che ci viene anche da Giobbe, quando aveva perso tutto, che dice: il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Stia benedetto il nome del Signore, l'unico nome che vale per sempre. Il secondo insegnamento è l'importanza dell'ascolto, e qui l'abbiamo visto, quanto è importante ascoltare. Perché Naaman non sarebbe arrivato a quel punto se non avesse dato retta ai suoi servi. Ha prestato ascolto, e questo ci dice l'essere sempre con gli occhi e le orecchie aperte nella nostra vita, vivere pienamente, avendo uno sguardo contemplativo al pari di Maria. Ecco, Maria, la Vergine Madre, ci insegna come vivere la vita, meditare sempre, star lì a considerare ogni singolo atto della nostra vita, perché in ogni piega parla, in ogni piega ci dà una parola e ci dà un'indicazione. E molte volte noi siamo come quello lì della barzelletta, dell'uomo della barca, quando diceva che aveva fatto naufragio, gli passavano davanti le barche e lui diceva: no, no, viene Dio a salvarmi, andate, andate pure, finché affoga. E quando arrivava davanti a Dio, poi si lamentava e Dio gli diceva: io ti ho mandato 3 barche, tu non ti sei accorto. Molte volte siamo così nella nostra vita, che quando c'è il momento di crisi, il momento difficile, il momento di nebbia, battiamo i pugni sul tavolo. E non ci accorgiamo invece che di fianco abbiamo magari qualcuno che può darci una mano, può indicarci la strada. Il segno di Dio è già lì presente, ma a volte noi ci buttiamo nella disperazione. Ecco, Naaman ci insegna come magari quell'insulsa serva, che per loro non voleva dire niente, era una schiava, era una prigioniera, ma ha fatto la differenza. Nell'inaspettato più totale, perché mai si aspettasse che la parola di Dio arrivasse da lei, da una che era lì a fare i suoi servizi, tranquilla in casa. E il terzo insegnamento che ci dà è l'importanza dell'umiltà nella vita, l'abbassarsi dal proprio io al fine di giungere a professare Dio. E lì la differenza la fa una lettera, ma quella differenza di lettera è grande, dall'io a Dio. E questo ce lo dimostra San Paolo. Abbiamo appena celebrato in questi giorni la conversione di San Paolo, o anche chiamata vocazione di San Paolo, perché viene chiamato a un fine diverso da quello che lui vedeva, ma il suo passaggio è stato proprio questo, il cambiamento, il passare da Saulo, il re Saul, e quindi quel nome che diceva il pio giudeo. Beh, San Paolo è sempre rappresentato con la spada, perché quella spada all'inizio tagliava, e tagliava teste, perché quello, la mia fede la devo preservare, io ho la pretesa di essere giusto, era fariseo, capirai, e la mia fede io la porto avanti come strumento per schiacciare gli altri. Cos'è quella nuova fede lì a Damasco? Penso io adesso, lui faceva il vento, pensi lì, vado là, vado lì alla sinagoga di Damasco e poi cerco dove stanno questi cristiani, li riporto tutti in catene, vado io, sommo sacerdote, sulla via di Damasco, piglia una cantonata e una trambata che non finisce più, cade per terra, cade, perché l'egoismo, questa superbia, ti fa cadere. E Paolo che cosa succedeva? Non poteva più vedere, aveva delle squame sugli occhi che gli impedivano di vedere la via. E quelle squame sugli occhi è proprio questo, quando uno pensa veramente di essere il campione della fede, di essere quello che oramai è in pugno Dio, sono io il difensore di Dio, Dio si difende da solo. C'era il nostro professore di cristologia che dice: il mondo l'ha salvato Dio, quindi respirate tutti, calmatevi, che ha già salvato lui il mondo, voi non siete i salvatori. E questo Paolo lo riconosce, infatti si chiamerà Paulus, il piccolo, innanzitutto perché riconosce la sua fragilità di dire: quanto sono stato stupido alla fine, ho vissuto una fede pensando io di essere il prode, e poi dopo, alla fine, ho scoperto veramente quanto io ho mancato, incontrando quel volto del Cristo. E davanti a quella misericordia che ha dimostrato nei miei confronti, si è spinto a essere l'uomo della spada, ma la spada della parola di Dio, quella parola a doppio taglio. Sappiamo che Paolo era un predicatore che non è che lasciava tanto a dire, perché insomma ha un carattere, anche un bel caratterino. Sappiamo che Pietro ce l'aveva un po' qui, perché diceva a Paolo, avvicinarlo è un po' come l'erba grama. Però in quel forte di quella fragilità lui dirà: nella mia debolezza si manifesta la forza di Dio. Ecco, sono forte di quella misericordia che mi ha salvato e mi ha rialzato. E quindi Dio è apparso anche a me, ed è interessante come lui lo definisce, prima tutti gli altri e poi è apparso a me come un aborto. Io sono l'aborto, dice, sono proprio quello nato male, proprio il disastrato, perché la mia superbia mi aveva accecato. Ora invece finalmente ti vedo.